Allora, l'abbiamo detto nel sommario, ma l'abbiamo ripetuto anche durante la trasmissione. Oggi è la giornata internazionale della danza, 29 aprile. Noi di questo vogliamo parlare qui ad Alphaville, nel nostro dibattito, nel nostro spazio dedicato all'approfondimento. Tersicore era per gli antichi greci la dea della danza. La sua storia, fonte di ispirazione per il genio scultorio di Antonio Canova, ci è stata tramandata dalla mitologia e fa riferimento ad un personaggio divino seduto e impegnato a suonare la lira accompagnando un gruppo di danzatrici. L'arte della danza rappresentata dalla dea greca si è tradotta nel corso dei secoli in un'infinità di manifestazioni diverse, trasformandosi in un vero e proprio simbolo culturale, perché lo sappiamo, ballare rappresenta qualcosa di molto più complesso di un insieme di movimenti a ritmo di musica. Anzi, l'abbiamo detto prima con uno dei messaggi che sono stati appunto diffusi e creati per le giornate internazionali della danza, è proprio un qualcosa che ci mette in stretta relazione con l'universo. E allora oggi è la giornata internazionale della danza, noi ne vogliamo parlare qui ad Alphaville, siamo risaliti alla Grecia antica, ma noi vogliamo parlare di come festeggeremo oggi la giornata della danza qui da noi a Lugano. Ma per fare questo io cedo la parola, intanto saluto e accolgo Cristina Artoni che con me condurrà il dibattito di oggi.
Buongiorno Natasha, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sì, quest'anno si festeggia, anche quest'anno allo studio Foce di Lugano si celebra questa giornata con Isadora Piattaforma Danza, che terrà oggi a partire dalle 18 un primo incontro annuale. L'anno scorso il focus dell'iniziativa era la memoria, quest'anno il tema centrale ha un titolo preciso e suggestivo, Archè, il corpo archivio e altre storie di trasmissione. E quindi in questa mezz'ora insieme cerchiamo di esplorare quali sono i limiti, le potenzialità dell'archivio dell'arte, con alcune delle relatrici dell'incontro citato poco fa. Con noi tre ospiti, diamo prima di tutto il benvenuto a Elisa Guzzo Vaccarino, benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Lei è storica e critica della danza, ha insegnato storia ed estetica della danza in università italiane e straniere alla Scuola di Ballo della Scala di Milano e scrive di danza per diverse testate e riviste specializzate. E benvenuta anche ad Elisa Anzellotti. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, danzatrice, coreografa, ricercatrice con esperienza internazionale. Elisa Anzellotti ha un PhD in memoria in materia dell'opera d'arte con un progetto sulla danza come bene culturale e immateriale. Abbiamo anche un ospite in studio, Tiziana Conte, buongiorno.
Buongiorno Cristina, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
La conoscete, operatrice, giornalista culturale, responsabile della festa danzante per la Svizzera italiana ed è attrice di Isadora Piattaforma Danza. Iniziamo con un giro di tavolo, come si dice, proprio sul tema centrale dell'incontro di oggi. Come si conserva la memoria delle arti performative? È possibile conservare un gesto che vive nell'istante? Prima di tutto la parola a Guzzo Vaccarino.
C'è stato per lungo tempo anche da parte dei coreografi in epoche lontane, prima di avere con noi tutti i nostri device, cellulari, il sospetto verso il conservare. Ma si è detto no, la danza soprattutto è un'arte che vive nel momento e la sua superiorità è questa, di finire nel momento in cui si risolve la situazione teatrale, la situazione performativa. Le cose sono molto cambiate. E in realtà abbiamo riscoperto anche prima dei video, di tutti i vari materiali che abbiamo, che avevamo affiche, fotografie, ritagli di giornale. Bisogna trovare questi materiali, metterli in circolazione e fare di nuovo quelle storie. Oggi abbiamo tanto da dire, tanto da rivelare, quindi in realtà questo fatto della caducità, dell'effimero è un po' venuto meno.
Guzzo Vaccarino è in viaggio, quindi speriamo di riuscire a mantenere la linea. Elisa Anzellotti, cosa ne pensa lei invece?
Sì, io nella mia tesi ad esempio ho fatto un focus proprio sul danzatore stesso, perché è un archivio, il suo corpo è un archivio è un elemento imprescindibile, no? Quando si parla di materia, tra virgolette, della danza, è proprio il danzatore che fa la differenza. E danza in quell'attimo unico, irripetibile, il cosiddetto hic et nunc, il qui e ora. Quell'istante, per parlare con termini anche filosofici, come Kierkegaard, ad esempio, dove il tempo viene sospeso e c'è anche un nuovo spazio, uno spazio dilatato. Quindi una cosa importantissima da fare nella contemporaneità sicuramente è ascoltare i danzatori, intervistarli, quindi avere un rapporto diretto con questa materia prima. Per quello che c'era nel passato, invece, ecco, adesso ci basiamo molto sui video, sulle foto, sulla motion capture, abbiamo delle forme di notazione, la Laban, Benesch, ma per l'antichità, per esempio, se ci spingiamo molto oltre, sicuramente sono le immagini la nostra fonte principale o gli scritti. Quindi è sempre molto interessante andare a scavare in quello che ci è rimasto e esprimere ogni volta qualcosa di inespresso che può esserci, infatti alla base del Renaissance c'è proprio questo, no? Riesprimere il potenziale che non è stato fatto, detto in un primo momento. Quindi sì, l'argomento è estremamente complesso e stasera lo sviscereremo abbastanza bene, penso.
Tiziana Conte, conservare il gesto.
Beh, assolutamente. Io adesso parlo non tanto da storica o critica, ma soprattutto da organizzatrice e anche da chi la danza la guarda, la osserva e la sua partecipazione è, diciamo così, più passiva, no? Ma in realtà quello che è molto interessante è che in un repertorio la danza, come la performance o comunque le arti sceniche, hanno bisogno di presenza, e questa presenza lascia sempre e necessariamente delle scorie, delle tracce nel corpo di chi danza, di chi performa e nel corpo di chi osserva. E quindi ognuno di noi ha anche un archivio personale, è un po' quello che noi vorremmo sperimentare questa sera, in modo assolutamente lontano da quello accademico, perché il corpo è per noi il centro sempre del nostro fare, dei nostri discorsi. Quindi ogni volta si riattivano dei nuovi dispositivi, ecco quindi che si riattivano o si inventano anche delle buone pratiche o si frequentano di più delle buone pratiche, dove c'è molto più spazio anche alla parola trasmissione, alla parola comunità, alla parola sostenibilità.
Certo, mi viene in mente allora danzare, come diceva adesso Tiziana Conte, un po' come riattivarci, riattivare il nostro corpo e anche metterci in dialogo, metterci in relazione. Gusto Vaccarino, restiamo su questo punto. Quali sono gli strumenti che abbiamo per trasmettere il sapere corporeo, anche le esperienze artistiche, alle generazioni future, ma io direi anche a quelle di oggi, che insomma fanno così fatica, no? Perché sono abituate ad avere come filtro per la realtà, insomma, sempre di più il digitale, i video, ne parlavamo anche questa mattina, insomma, in un altro contesto.
C'è comunque una trasmissione da corpo a corpo che rimane nella pratica del danzare, del performare, e poi c'è la necessità di imparare ad usare tutti questi materiali digitali, di capire come scegliere, come intrecciare le informazioni, quali sono
le L'abbiamo sentita poco. Come intrecciare le informazioni? L'abbiamo sentita fino a qui, poi è andato via.
Come intrecciare le informazioni e come comprendere quali sono le fondamentali, quali sono le secondarie, quali sono le più oggettive, quali sono le più soggettive. È un grande lavoro di capacità, di ricerca e di selezione. Questo noi possiamo, noi più grandi che non siamo nati digitali, possiamo comunque insegnare o guidare a farlo, e questo è molto importante, perché nel mare magnum del web c'è di tutto, ma non tutto è oro colato.
Elisa Anzellotti, lei è danzatrice, dicevamo prima, coreografa e ricercatrice, è una virtuosa del flamenco, delle danze orientali, del flamenco arabo e ancora delle danze antiche e delle danze popolari. C'è una di queste danze specifiche che più di altre hanno saputo, diciamo, trasmettere il sapere corporeo? E se l'hanno fatto in che modo?
Allora, molte di queste danze ovviamente sono legate, no, alla tradizione, alla cultura di un popolo. E pensiamo al flamenco, che è patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. E quindi questa cosa è importantissima, perché occorre approcciare la storia, la cultura di queste danze, ognuna nel suo, Quindi avere una base culturale storica molto importante. Infatti, ad esempio, nella tesi intervistai Cristina Hoyos, una grandissima bailaora, e mi disse come fosse importante sapere la storia, avere bene a mente la radice, da dove viene quella danza, per poi eventualmente avere delle evoluzioni, perché no, tutte le danze vive sono soggette ad un cambiamento, è normale, tutto ciò che vive cambia, muta. Però dobbiamo sapere da dove si viene e quindi queste danze legate a una cultura, a un'evoluzione, mi danno tantissimo. Ovviamente le danze antiche mi permettono di guardare la cosa da un altro punto di vista, perché sono ipotesi di ricostruzione dove io attingo anche dalle danze tradizionali attuali, ma poi devo cercare di far parlare quelle immagini, rimetterle in moto, rifarle vivere e quindi far vivere quell'attimo allo spettatore. E farlo vivere nel mio corpo. Consideriamo che appunto di nuovo al centro c'è il corpo del danzatore, la materia prima. E un elemento fondamentale, tant'è che Luciano di Samosata sottolineava come il danzatore avesse un dono maggiore di tantissime altre persone perché poteva parlare con il corpo e quindi era un dono divino e per questo doveva conoscere la storia, doveva essere una persona acculturata. Quindi guardare a 360 gradi, questo è fondamentale, avere una cultura e trasmettere tutte queste cose tramite il corpo, parlare con il corpo, cosa che stiamo perdendo effettivamente, forse anche a causa della tecnologia. Non comunichiamo più come una volta con il corpo, con tutte le nostre potenzialità.
Che poi è una cosa così bella, no? Saper parlare con il proprio corpo e il fatto che magari ce ne dimentichiamo e non coltiviamo questo aspetto, in qualche modo ci rende un po' più poveri, trovo, ma c'è sempre la possibilità, come in queste giornate, insomma, invece di ricordarci dell'importanza. Allora, Tiziana Conte, esiste una trasmissione del sapere delle arti performative attraverso i media? Si può fare?
L'importanza dei media è fondamentale. In questo io sono sempre un po' severa, devo dire, nonostante anche la mia anima di giornalista, perché se ne parla non abbastanza. Certamente i media hanno un ruolo molto importante, non tanto, perché possono proprio fare avere questo ruolo di mediatore di cui ha parlato prima Elisa Guzzo Vaccarino. Cioè, non è solo l'intervista, adesso va molto di più, diciamo, è anche più semplice intervistare il danzatore, il coreografo, in modo che così si abbia una ricaduta di un certo tipo che è legata al personaggio. Ma questa operazione di guidare anche chi magari la danza non la conosce bene, perché bisogna comunque fornire degli strumenti, quindi non il giudizio, ma la mediazione, cercare di riportare il senso del gesto e di dare delle chiavi anche di lettura a questo gesto, a questo corpo, secondo me è fondamentale. Ed è vero che ancora oggi la critica in generale è un po' in tutti i settori, lo sappiamo tutti, è un po' carente, no? Si tende ormai a pubblicare un comunicato stampa o fare l'intervista. Per cui io credo che è assolutamente importante perché è nell'agenda dell'attualità che si fa la differenza.
Ma certo, poi questa cosa del senso del gesto, adesso mi è piaciuta molto fare la differenza con l'attualità. Allora, rispetto anche a quello che dicevamo prima, tu dicevi di metterti, come dire, in prospettiva, nella prospettiva di chi organizza, dell'organizzatrice, no? Pensando a questo. E insomma, va detto che tu sei sempre stata sul nostro territorio una grande promotrice della danza, con tante iniziative. E quindi, oggi è la giornata internazionale, quindi abbiamo lo spunto per parlarne. Dovremmo farlo più spesso, e allora la differenza dove si potrebbe fare oggi, qui da noi sul nostro territorio, parlando appunto della danza.
Beh, la differenza è anche quella di, come diceva Elisa Guzzo Vaccarino prima, è di utilizzare anche quegli strumenti più semplici, tra virgolette, nell'approccio anche, parlo anche di soldi banalmente,
Beh,
come i
no,
media
è
sociali,
importante.
e dove ad esempio a breve avremo la festa danzante, abbiamo una giovane coreografa che si è interrogata molto sui balli in TikTok, il famoso TikTok dove tutti ballano e dove passa qualsiasi cosa, ma lì si potrebbero anche rintracciare segni chiari politici o ad esempio quello che ci potrebbe aiutare i media stessi e i media sociali è anche capire come noi siamo troppo europocentrici, cioè come diceva giustamente altra Elisa, Elisa Anzellotti, il sapere del corpo di un performer, ad esempio, in Giappone i performer vengono considerati dei beni immateriali, quindi è anche l'approccio, il riconoscimento, la trasformazione culturale che tra l'altro all'UNESCO è arrivata anche grazie a uno sguardo verso l'Africa, l'Oriente e Latino America, che abbiamo avuto la possibilità anche noi di ripensare a cosa significa conservare e trasmettere.
Elisa Guzzo Vaccarino, lei è d'accordo con questa lettura di Tiziana Conte? E poi come si racconta la danza e quindi l'effimero?
Beh, la danza può raccontare tante cose. Se stessa si danza per necessità di raccontare il modo che il corpo ha di esprimersi, indipendentemente da una narrazione conseguenziale di una storia, oppure si vuole raccontare qualche cosa e ci sono dei modi, diciamo, di tradizione nel teatro danza occidentale, nel balletto, e nel teatro danza orientale, dei codici, oppure si vogliono rompere i codici per trovare nuove forme di espressione, di comunicazione. La danza veramente è sconfinata. In questo senso posso dire che recentemente molti paesi, per esempio alla piattaforma Airways, presentano dei loro danzatori di seconda o terza generazione immigrati. Quindi l'apertura ad altre danze, primordi che vengono a comunicare con le nostre, è già in corso. Che cosa ne verrà lo scopriremo, cioè il presente è molto ricco. Prima ancora di guardare al futuro, accadono molte cose importanti che fino a 10 anni fa non sono possibili.
Elisa Anzellotti, nell'incontro di oggi, tra gli aspetti che affronterete, c'è anche la questione della custodia dell'effimero, in questo caso la danza, insomma una custodia senza tradire la natura, ma questo non porta a degli standard, diciamo, innaturali?
Sì, il rischio infatti di congelare, tra virgolette, la danza è dietro l'angolo e quello è il problema principale che si pone quando si riflette su questa tematica. Anche il problema del tramandare, no? Perché la parola stessa tramandare ha la radice del tradire. È normale che quando si tramanda qualcosa, si perde o si aggiunge dell'altro. Quindi sia nell'un caso che nell'altro, nel congelare, appunto, conservare, vi sono dei rischi. Un danzatore, filosofo, anche lo potrei chiamare poeta francese, Dominique Dupuy, che ha molto riflettuto su questi temi, tra l'altro non voleva il termine conservare perché gli dava l'idea di un qualcosa di inscatolato, appunto, no? Pensiamo alla conserva del pomodoro.
Sì.
Preferiva altri termini addirittura, preferiva il termine anche di innovazione, termini giuridici, come un qualcosa che cambia in continuazione. Quindi abbiamo questa problematica del congelare, museificare, tra virgolette, e dall'altro però il cambiamento che ci porta a qualcosa di altro, che però dobbiamo accettare, come dicevo prima, se qualcosa è vivo è normale che muti. Quindi dobbiamo avere una mentalità molto elastica e capire cosa conservare, perché c'è pure anche una forma di bulimia di voler conservare tutto a tutti i costi, ma conservare troppo significa conservare niente, come l'oblio per sovrabbondanza di memoria. Quindi abbiamo questi temi che si vanno ad incrociare.
E allora, noi siamo quasi in chiusura, ma vogliamo ricordare l'appuntamento di stasera. Allora chiediamo a Tiziana Conte che cosa succederà stasera a partire dalle 18 al Foce.
Ma sarà un momento di condivisione innanzitutto, grazie alla presenza delle ospiti, alcune delle quali le abbiamo al telefono. Elisa Anzellotti ci raggiungerà in modo digitale, la forza delle tecnologie. E insieme a loro al tavolo avremo anche Andrea Zardi, che è un ricercatore, ma anche lui coreografo e danzatore, e quindi avremo anche il suo sguardo. Ma quello che è anche interessante è che a fungere da contrappunto alle parole ci sarà un corpo di un performer che si chiama Person de Rien, che veramente incarna per la sua biografia, per la sua storia professionale, l'arché e la genesi, insomma, la traccia. Lui è figlio di una grande étoile, Beatriz González, e soprattutto ha una storia personale di danzatore che va dal classico al contemporaneo. Dico solo che è stato molti anni anche nella compagnia di Cunningham e poi lui si è molto espresso in modo coraggioso, libero e fantasioso con la propria di compagnia, che fungerà da contrappunto alle parole che sentiremo, e poi grazie a lui faremo una passeggiata danzante dallo studio Foce fino a Punta Foce, per essere precisi all'ora del tramonto alle 20:30 e assistere a una sua performance in acqua. Questo perché ci riallacciamo al discorso di prima, anche noi possiamo nutrire il nostro personale archivio.
Che meraviglia, poi oggi c'è il sole, una splendida giornata, quindi credo che il tramonto questa sera sarà meraviglioso. E allora io ringrazio le nostre ospiti, Tiziana Conte che ci ha raggiunto in studio, ma poi Cristina Artoni, ringraziamo anche le altre.
Certo, Elisa Guzzo Vaccarino, storica e critica della danza, grazie a questa sera, quindi tutti a passo di danza, grazie.
A più tardi.
A più tardi, e Elisa Anzellotti, danzatrice, coreografa e ricercatrice. Grazie, a presto.
Grazie.